e storico dell'ebraismo. Quindi la mia propensione è più verso il contemporaneo,
che c'entrerebbe anche abbastanza relativamente con quello di cui abbiamo deciso di parlare oggi, che è appunto un inquadramento generale che ha a che fare con la storia delle diaspore, non della diaspora, ma delle diaspore ebraiche fino alla Costituzione. Cercheremo di ragionare sul perché e sulle dinamiche della Costituzione, dell'istituzione dei ghetti in Europa. Poi nello specifico a Padova ne parlerà l'ingegner Romanini. L'argomento, che capirete, è veramente molto molto vasto, per cui cercherò di essere sintetico al massimo, seguendo una traccia che secondo me ha un senso importante, perché è legata alla radice culturale, religiosa, per certi versi anche teologica, della tradizione ebraica. Ed è la traccia legata alla formazione e trasformazione di un libro che ci accompagna nella formazione delle diaspore, che è questo che sembra piccolino, ma che piccolino non è. È il Talmud, questo qui è soltanto un volume del Talmud, poi ne parleremo abbastanza rapidamente. Un volume scritto, stampato molto piccolo, è scritto molto piccolo perché è comodo per lavorarci, per chi ha degli occhi buoni, se no. Ma che è il fondamento dell'ebraismo diasporico. E la sua storia, la sua trasformazione ci aiutano a raccontare la storia e la dinamica della trasformazione della diaspora, dell'incontro delle diaspore ebraiche con i mondi non ebraici, con le civiltà non ebraiche, e ci porterà fino alle soglie anche oltre l'episodio della ghettizzazione. Perché voglio partire dal Talmud? Perché fra i fedeli della tradizione cattolica, della tradizione cristiana, l'immagine generica del popolo ebraico è molto legata alla immagine teologica del patto con il Signore, della narrazione biblica intesa come primo testamento, e quindi in qualche modo assume una dimensione astorica. Noi non possiamo, da storici, considerare la Bibbia, alcuni l'hanno fatto per molti anni, per molti secoli si è fatto, ma considerare la Bibbia un testo storico, una narrazione storica accreditata. Noi la possiamo utilizzare come fonte storica, la possiamo studiare nelle sue lingue diverse in cui è composta, nella sua formazione, nelle tracce archeologiche che andiamo a ritrovare nel momento in cui ne seguiamo la narrazione e ritroviamo effettivamente tracce archeologiche che ci confermano alcuni passaggi storici effettivamente avvenuti. Però non è una narrazione storica, per cui quell'Israele, quel mondo ebraico di cui si parla quando si effettuano le letture liturgiche durante la messa di domenica, per dirne una, è un Israele parzialmente, non dico completamente, parzialmente diversa da quell'Israele, da quella tradizione ebraica, da quel popolo ebraico, e sul concetto di popolo poi, se volete, discutiamo, di cui si parla nell'evo moderno, diciamo, negli ultimi 2000 anni. Quindi certamente ha ragione il professor Coscortegani a richiamare una lunga tradizione di, non esageriamo, 5.000 anni, ma 3.500 sì, però questa lunga trasformazione, questa lunga tradizione subisce delle grandi trasformazioni nel tempo, e gli ebrei con cui ci si trova a confrontarsi oggi, quelli che popolano questa sinagoga il sabato e venerdì sera, quelli che hanno deciso di costruire il museo ebraico a Padova, quelli che hanno istituito lo Stato di Israele, sono figli di una storia anche molto più recente che va in qualche modo delineata, che va in qualche modo discussa. E quella storia è legata fortissimamente alle vicende di questo libro, e cioè del Talmud. Il Talmud è un testo molto complicato, scritto in due lingue diverse, in ebraico e in aramaico, e è la sintesi di alcune, la sintesi sono 37 volumi, però per essere una sintesi non c'è male, la sintesi di discussioni, di dibattiti, di analisi giuridiche, di racconti che i maestri, i rabbini della terra di Israele e di Babilonia hanno sviluppato nel corso di diversi secoli attorno al corpus giuridico contenuto nella Bibbia. Uno dei libri fondamentali attorno a cui si sviluppa questo dibattito è il libro del Levitico, uno dei cinque libri del Pentateuco, che è quello in cui si delinea più fortemente un primo impatto giuridico, una prima indicazione organizzativa dal punto di vista giuridico della società ebraica dell'epoca ancora precedente alle monarchie, quindi molto 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 antica. E lo sforzo che viene compiuto dai maestri che vivono in terra di Israele e a Babilonia nei secoli che vanno dal secondo secolo dopo Cristo fino, diciamo, alla fine del quinto, però non è neanche vero questo, diciamo che si dice che il testo del Talmud viene terminato alla fine del quinto secolo, ma non è esattamente così, ma teniamo buona questa data, nel 499 dopo Cristo, okay? Questo sforzo è dato da una constatazione. E la constatazione, prego, si comodi, prenda posto, di qua non ce n'è più. è dato da una constatazione, e la constatazione è che il popolo ebraico, chiamiamolo così, che fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme riconosceva comunque, certamente non un'unità politica, perché comunque conosceva già delle diaspore all'epoca, ma sicuramente un'unità culturale, religiosa, legata al santuario di Gerusalemme, quindi al luogo dove nel Kodesh HaKodashim, nel Sancta Sanctorum, tradotto in latino, il grande sacerdote incontrava vis-à-vis il Signore, e quel santuario, una volta venuto meno con la distruzione avvenuta per mano dell'impero romano nel 70 dopo Cristo, determinava non soltanto uno shock storico per il mondo ebraico in generale, ma anche la perdita di un luogo di omogeneità religiosa, omogeneità culturale. Allora, se si voleva sopravvivere in quanto civiltà, in quanto tradizione, in quanto religione, bisognava studiare delle forme che legassero, tenessero insieme le varie diaspore che già all'epoca si erano formate. Dal punto di vista storico, per darvi un'idea, sicuramente ancora la maggior parte e soprattutto la parte più intellettualmente vivace del mondo ebraico viveva in terra di Israele all'epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma c'erano già delle diaspore molto vivaci a Babilonia da sempre, da 500 anni, dalla prima diaspora. In Egitto, in terra d'Egitto, dove avevano raggiunto dei livelli di coabitazione, di coesistenza con la civiltà locale molto importante, e anche in Italia. A Roma in particolare, nello specifico, gli ebrei erano una comunità molto numerosa, molto più numerosa di quella di adesso, e già radicata da oltre due secoli, dal secondo secolo prima di Cristo è già attestata una presenza ebraica. Perché questa dispersione? Perché non è una dispersione, perché la civiltà ebraica condivideva con le civiltà del Mediterraneo la propensione a creare colonie. I greci avevano fatto la Magna Grecia, i fenici avevano fatto quello che avevano fatto, gli ebrei anche si muovevano nel Mediterraneo, che era in quel momento, nel Mediterraneo, in Medio Oriente, in quel momento era il centro delle civiltà che hanno dato poi vita alla nostra civiltà in qualche modo. Per cui quando la storia che viene narrata, che viene scritta sui libri di storia dice col 70 d.C., distruzione del Tempio di Gerusalemme, gli ebrei iniziarono la loro diaspora, quella storia è fasulla, è addomesticata, non è così, erano già un popolo diasporico gli ebrei. È vero che con la distruzione del Tempio di Gerusalemme viene meno quella omogeneità, quel punto di riferimento, e allora bisogna inventarsi qualcos'altro. Non ci si inventa qualche cosa. I maestri che poi erano giudici, che governavano la società ebraica della terra di Israele, avevano già da tempo elaborato una tradizione giuridica che adattava di volta in volta, come il common law britannico, un'elaborazione della giurisprudenza a mano che la società cambiava le sue caratteristiche e mutava la sua, i problemi che poteva presentare a un corpus giuridico dato. E questa tradizione di legiferazione continua, di discussione e ridiscussione della giurisprudenza biblica sulla base delle nuove esigenze della società, si era mantenuta come si usava all'epoca, a un livello di tradizione da maestro a maestro. Un maestro insegnava a un gruppo di studenti e c'era chi conosceva la legge e le sue modifiche a memoria e le tramandava. Era la cosiddetta legge orale. All'epoca non c'era neanche proprio il materiale, non è che ci fosse la carta, le stamperie e quant'altro, per cui era complicato scriversi le cose. Era più facile, era meno difficile anche dal punto di vista, non eravamo bombardati come adesso con un sacco di informazioni, internet, video, eccetera. All'epoca, quando si diceva una frase, la si teneva a mente, insomma, sono ancora abbastanza vecchio per ricordarmi le poesie che imparavo a memoria a scuola, ed erano un bel esercizio. All'epoca era il modo in cui ci si faceva una propria cultura, una propria biblioteca mentale, la legge orale. Questa legge orale a un certo momento si sente la necessità di fissarla in forma scritta. Per quale motivo? Perché le diaspore sono tante. Le diaspore sono tante e rischiano di elaborare leggi orali differenziate per differenziazioni di memorie, e quindi va in qualche modo fissata. Allora il primo fissare la legge, la prima legge orale, è legato alla redazione della Mishnah. La Mishnah è il primo commento che viene fatto e che viene fissato dal punto di vista giuridico, sistematizzato per argomenti proprio giuridici, e che viene fissato in un testo scritto. Solo che la storia non finisce lì, i maestri continuano a produrre commenti a questo punto sulla Mishnah che a sua volta commenta la Bibbia, e si creano questi due grandi commenti, perché il Talmud non è uno ma sono due: il Talmud babilonese, cioè elaborato nelle accademie talmudiche di Babilonia dai maestri di Babilonia, e il Talmud di Gerusalemme, che è il Talmud elaborato da coloro che erano rimasti in terra di Israele. Paradossalmente, quello più importante, quello più significativo, quello che ha avuto più risonanza e più peso nel mondo ebraico, nel proseguo della civiltà ebraica, non è stato il Talmud di Gerusalemme, ma è stato il Talmud babilonese. C'è stata, e qui comincia la storia di questo libro, c'è stata una sorta di conflitto fra i due Talmudim, un conflitto di egemonia. Da una parte il Talmud babilonese, elaborato in un'area Babilonia, che una volta terminato il Talmud era più legato al mondo che intanto andava crescendo e che aveva rapidamente conquistato quasi tutto il Medio Oriente, e che era il mondo islamico. Qui il Talmud babilonese e le sue successive elaborazioni seguono nella loro dinamica di espansione, di influenza sulle comunità ebraiche della diaspora, l'espansione islamica. Mano a mano che gli islamici conquistano il Nord Africa e poi fino alla Spagna e su, il Talmud babilonese segue questa dinamica di espansione. D'altra parte, il Talmud di Gerusalemme è più legato al mondo bizantino, quindi all'impero bizantino e al dominio bizantino, e per molto tempo c'è questo conflitto fra queste due. Cosa vuol dire? Non è un conflitto, è proprio un tentativo egemonico sul mondo ebraico. Abbiamo più ragione noi, hanno più ragione loro. Non c'è uno scisma, si parlano fra di loro, si maltrattano anche un pochino, presentano testi simili, testi anche quasi uguali. Il Talmud babilonese è più prolisso, più lungo. Il Talmud di Gerusalemme è un pochino più stringato, anche perché finisce prima, viene chiuso prima, e quindi il Talmud babilonese si giova di questa chiusura per commentare a sua volta dei pezzi del Talmud di Gerusalemme. Alla fine quello di babilonese risulta quello più efficace, se non altro perché è più completo. È più completo, e la sua dinamica di espansione segue la dinamica dell'espansione oggettivamente vincente, che è quella dell'Islam di quell'epoca. Con l'Islam, il Talmud babilonese, ma non solo quello babilonese, condivide anche alcuni temi della elaborazione giuridica, perché anche la Sharia che si andava formando all'epoca condivideva gli stessi problemi sociali che si trovavano a vivere anche le comunità ebraiche di Babilonia, piuttosto che dell'Arabia, piuttosto che dell'Egitto e così via. E c'è un dibattito e un'influenza, non so dire se reciproca, non credo, nel senso che forse c'è più un'influenza della Sharia sul Talmud che non viceversa, anche per dimensioni, per potere politico, per quant'altro. Però la civiltà ebraica in tutto questo mantiene una sua autonomia, una sua autonomia culturale, e questo lavoro di elaborazione giuridica legata a questo testo consente al mondo ebraico di mantenere una sua omogeneità di tradizioni. Nel Talmud sono contenute non soltanto le norme giuridiche, ma sono contenute quindi anche comportamentali, ma sono contenute anche parti della liturgia ebraica. Si va costruendo nel primo millennio la liturgia come la conosciamo adesso. Noi non possiamo pensare, se partecipiamo a questa a una liturgia del sabato in sinagoga adesso, noi non possiamo pensare, anche se è molto suggestivo pensarlo, che noi stiamo partecipando allo stesso rito che forse Gesù predicava o a cui partecipava Gesù nelle sinagoghe che esistevano già all'epoca in cui viveva Gesù. Non è così. La liturgia ebraica si è trasformata nel tempo. Ci sono alcuni passaggi importanti che sono definiti: la lettura del brano della Bibbia, del Pentateuco, ogni sabato, una lettura pubblica, condivisa con commento e con insegnamento. C'è la preghiera fondamentale che è lo Shema Israele, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno, e che è la dichiarazione di unicità del Signore del popolo ebraico. Ci sono le 18 benedizioni, ma già lì cambia, perché le 18 benedizioni in realtà sono 19, perché è stata aggiunta una avanti col tempo. Ma quello è lo standard. Tutto il resto, e vi assicuro che la liturgia del sabato è lunghetta, due ore e mezza, sono aggiunte successive che in parte sono contenute nel Talmud, in parte sono il frutto di tradizioni coltivate nelle diverse diaspore ebraiche. Il Talmud però assicura una omogeneità, diciamo, strutturale. Il sabato, va bene, è il giorno dedicato al Signore, e si prega. Si prega in questo modo, e c'è tutta la descrizione di come si prega, da che ora si può pregare quella benedizione e da che ora invece non si può, in che modo, c'è di tutto, veramente nello specifico, con grandissima attenzione proprio ai particolari. Però di fronte a questa omogeneizzazione, in realtà si lascia anche molta libertà alle diaspore di svilupparsi in maniera molto diversa. Nascono così le due grandi diaspore, che per l'Italia sono tre, e che noi, insomma, in genere vengono conosciute, che ritroviamo anche nel ghetto di Padova o nel ghetto di Venezia. La diaspora sefardita, che viene dalla parola sefarad, che in ebraico indica la penisola iberica, Spagna, Portogallo, ma adesso era Spagna e Portogallo, all'epoca erano regni divisi, poi prima ancora c'erano gli islamici, quindi area geografica, diciamo, non è solo, i sefarditi non sono solo della penisola iberica, ma praticamente tutto il Nord Africa, e la tradizione ashkenazita, dalla parola Ashkenaz, che in realtà nella Bibbia indica tutt'altro luogo, e cioè una parte dell'Iran di adesso, ma che da un certo momento in avanti va a indicare l'Europa centrale, la Germania ampiamente considerata, diciamo. E in Italia abbiamo una terza componente che precede storicamente queste due. Non esistevano i sefarditi, non esistevano gli ashkenaziti, ma esistevano i cosiddetti Benei Romi, figli di Roma, e cioè gli ebrei romani, gli ebrei che erano nati a Roma, gli ebrei che si erano insediati a Roma, ho già detto, già nel secondo secolo prima di Cristo. Okay? Queste diverse diaspora elaborano tradizioni culturali diverse nell'ambito di una civiltà comune. Per questo faccio fatica a parlare di popolo, e è più facile per me, da studioso, da sociologo forse, parlare di civiltà ebraica. Elaborano una tradizione comune che è fondamentale per tutti quanti, che è fondata su alcune concezioni particolari del tempo e dello spazio, di cui magari fra un attimo diremo, ma elaborano delle liturgie, dei canti, dei sapori gastronomici, dei sentimenti che sono anche profondamente diversi. Il viaggio alla fine del millennio di Yoshua ci racconta la storia di questo possibile ipotetico incontro fra un ebreo marocchino sefardita, quindi fortemente legato al Nord Africa e a tutta la tradizione di cui più o meno vi ho detto, e l'ebraismo ashkenazita dell'area del Reno, del bacino del Reno. E possiamo immaginarci questa persona che per motivi di affari va in una comunità ebraica perché deve ritrovare comunque quelle concezioni dello spazio e del tempo che sono comuni. Deve andare a pregare in una sinagoga, deve rispettare il sabato, deve mangiare cibo kosher e deve scrivere almeno, vedere scritto in ebraico e così via, e però mangerà dei cibi a cui non è abituato, sentirà dei canti in sinagoga che sono completamente differenti dai suoi, parlerà delle lingue che sono completamente diverse dalle sue. E quindi sono popolazioni anche molto profondamente differenti fra di loro, che si riconoscono però attorno a un'unica tradizione. Sono pochi, perché gli ebrei dal punto di vista demografico sono sempre stati piuttosto pochi. All'epoca biblica, fino al primo, secondo secolo dopo Cristo, c'era ancora la possibilità di, per la tradizione ebraica come per altre tradizioni religiose, di ricorrere al proselitismo in maniera abbastanza semplice. E ci sono degli inglobamenti di intere popolazioni nella civiltà ebraica descritti nella Bibbia. Tutta la narrazione biblica è fatta di mescolanze. Okay? Da un certo momento in avanti però Roma sostanzialmente e poi la Chiesa vieterà agli ebrei di fare proselitismo, e poi l'Islam vieterà agli ebrei di fare proselitismo, per cui sarà sempre più difficile per gli ebrei, e a quel punto anche non tanto visto bene dagli ebrei stessi, l'idea di utilizzare il proselitismo per aumentare i numeri in qualche modo. Il risultato dal punto di vista demografico è quello di una popolazione sempre abbastanza risicata nei numeri, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre, identificabile come minoranza all'interno di una maggioranza, e quindi disegnando dei rapporti anche giuridici con il potere costituito della civiltà che li ospitava, molto particolari. C'è una cosa particolare, un elemento particolare che vi voglio segnalare, che è di nuovo elaborato in maniera molto prudenziale nel Talmud, ed è il codice del cosiddetto Dinah de Malkuta Dinah, cioè la legge del principe è legge, la legge di colui che ci ospita in momenti, in episodi di conflitto con la legge ebraica è superiore alla legge ebraica. Per evitare che gli ebrei siano messi nelle condizioni di martirio, di dover subire delle persecuzioni per incomprensioni con il potere politico, si fa di tutto per mantenere le proprie tradizioni, la fedeltà alle proprie tradizioni e tutto quanto, però se ci sono delle imposizioni insuperabili, si decide che la legge del governo in cui si risiede è superiore alla legge ebraica, e si è autorizzati a bypassare in qualche modo la legge ebraica. È proprio una idea prodotta per salvaguardare, dal punto di vista fisico, una minoranza all'interno di una maggioranza. La storia del Talmud è anche una storia di costruzione di queste diaspore, e a un certo momento anche una storia di inizio di contrasti in qualche caso con il mondo non ebraico. Ci sono contrasti, sì, io non amo fare la storia degli ebrei come storia dell'antisemitismo, perché cioè una storia, quella che lo storico Salo Baron chiamava la storia lacrimosa, una storia di continue persecuzioni, perché non è così. Ci sono state molte persecuzioni, naturalmente una minoranza è più suscettibile a ricevere delle persecuzioni, spesso le persecuzioni sono molto più ricordate dai testi che non i momenti di normale convivenza, e quindi le fonti storiche ci rimandano un po' questa immagine. Ma la realtà è che la storia della civiltà ebraica è una storia fatta anche di tante fondamentali convivenze con le civiltà nelle quali si era ospiti. E a volte queste convivenze hanno conosciuto dei momenti di tensione forte. Una delle tensioni forti si manifesta proprio attorno al testo del Talmud, incomprensibile per il mondo non ebraico, perché è un testo, non è un libro, cioè non è un libro come siamo abituati a pensare, con un inizio, una fine, un plot, e non è neanche un trattato filosofico, è un complicatissimo insieme di materiali che è molto più simile all'ipertesto con cui sono costruite adesso i siti web. Un continuo rimandare a materiali diversi, a volte a memoria, a volte citati, senza nessun filologico, per cui si salta di palo in frasca nel giro di una pagina e mezza. Chi ha avuto occasione di studiare il rabbino di Padova cortesemente fa una serie di lezioni sempre ogni anno sul Talmud e fa degli esempi di lezioni sul Talmud, si rende conto che si passa senza nessun filologico, solo perché ci si aggrappa magari alla radice di una parola che ricorda un altro concetto, passando proprio da un discorso a un altro discorso per poi sette pagine dopo riprendere il primo discorso, e è illeggibile. Adesso stanno facendo una traduzione in italiano, cioè è già uscito il primo volume, che è tanto successo editoriale, però poi leggerlo diventa veramente complicato. Bisogna avere degli strumenti, sapere come studiare il Talmud per saperlo leggere. Questa cosa, dal punto di vista storico, faceva paura. Faceva paura perché chi lo affrontava come un libro qualsiasi lo trovava misterico, lo trovava potenzialmente pericoloso, e nella tradizione cristiana, purtroppo, per molti anni, per molti secoli, c'è stata l'idea, neanche tanto sotterranea, che il mondo ebraico, che non aveva riconosciuto in Cristo il Messia, in qualche modo avesse elaborato dei testi, come il Talmud per l'appunto, in funzione anticristiana. In particolare, il Talmud, che parla di testi, e questo è un dato importante da sottolineare, che parla in maniera per niente favorevole di alcune componenti del mondo ebraico, che nel momento in cui si costruiva il Talmud, la discussione talmudica, erano considerate delle sette marginali e potenzialmente pericolose, i primi cristiani sicuramente, i caraiti, a un certo momento i sadducei, insomma una serie di gruppi e vari altri. Questo testo parla, dà dei nomi a queste persone, non dice mai la parola cristiani, perché non li considera sostanzialmente, la figura di Cristo praticamente non esiste, cioè viene ricordato in un episodio, forse un Yeshu, ma ce n'erano tanti di Yeshu, per cui non è facile veramente ricondurre a quel Yeshu storico quel riferimento. Ma a un certo momento la tradizione più polemica del mondo cristiano identifica in tutti quegli elementi che sono polemici nel Talmud una polemica diretta nei confronti dei cristiani, e quindi considera direttamente questo testo un testo anticristiano e potenzialmente pericoloso. Il risultato è che si sviluppano nel Medioevo, soprattutto in Francia e in Spagna, le cosiddette dispute, che sono delle singolari tensioni intellettuali in cui in genere un ebreo convertito al cristianesimo viene scelto come campione della cristianità per confrontarsi con un rabbino per dimostrare la falsità del Talmud di fronte al re di turno. Il risultato sarebbe sempre stato, doveva sempre essere, che naturalmente vinceva il cristiano e che gli ebrei presenti o si convertivano o venivano o espulsi o uccisi, una delle due, e il Talmud veniva bruciato. Si è trattato anche in questo caso, io sto facendo la storia del Talmud, ma di nuovo, si è trattato di episodi sconvolgenti per la cultura e per la tradizione ebraica, perché una cosa è bruciare questo volume, che è un volume a stampa, vado di là, ce ne ho altri 500, non c'è problema. Una cosa è bruciare un volume manoscritto nel 1100, nel 1200, nel 1300, che è il tesoro culturale, tradizionale, giuridico di riferimento di un'intera comunità, e per trovarne un altro bisogna fare 500 leghe e andare a cercare un altro copista che magari ne ha fatto un altro. Quindi è sradicare un'intera civiltà dal luogo in cui questa è insediata, questo tipo di episodi. Per fortuna non è il rapporto fra minoranze ebraiche e maggioranza cristiana, non è sempre stato improntato sulle dispute, ma è stato più improntato su dinamiche, e magari verrà presentato meglio parlando poi della dinamica locale padovana, su dinamiche di tipo socio-economico. Una comunità ebraica si insediava in un territorio perché c'erano degli interessi economici condivisi. La comunità locale aveva bisogno degli ebrei in quel luogo, gli ebrei stavano bene lì perché lavoravano bene. Qual era la caratteristica fondamentale che interessava degli ebrei il resto delle civiltà europee del Mediterraneo? Gli ebrei erano, proprio per questa elaborazione di cui vi ho detto prima, e cioè la necessità di fissare con la parola scritta, con la discussione giuridica, il fondamento della propria tradizione religiosa e sociale, gli ebrei trasmettevano ormai da secoli, non da millenni, la loro civiltà fondandola sull'educazione, sull'istruzione, sull'alfabetizzazione. Non esistevano ebrei analfabeti, gli ebrei erano alfabetizzati da subito, fin da piccoli, erano quindi una popolazione abituata a utilizzare la parola scritta non soltanto per la liturgia, e non soltanto nella lingua ebraica, che non esisteva quasi più, nel senso che la lingua ebraica era utilizzata più nella liturgia che altro, non era una lingua di comunicazione, ma conoscevano anche la parola scritta, con il greco, con l'aramaico, con il latino, le lingue che venivano utilizzate, e la sapevano usare dal punto di vista scritto. È proprio questo è il discrimine con la civiltà cristiana. La civiltà cristiana trasmette per immagini la sua civiltà religiosa. Se si entra in una chiesa, quello che colpisce di più sono le immagini dei santi, gli affreschi, i grandi cicli pittorici, che erano i fumetti di adesso, cioè il modo di istruire il popolo analfabeta. E la tradizione ebraica invece trasmette fondamentalmente attraverso la parola scritta, virgolette, il popolo del libro, ok? Sì?
Non femminile.
Anche femminile. Anche femminile. Anche femminile, sì sì. C'è un bellissimo, più di un testo, sulla, e ci gloriamo anche di ospitare nel nostro cimitero a Via Viel, la tomba di Jacob Alpron, che è stato il traduttore in italiano e in ebraico di un testo yiddish di istruzione alle donne di come si doveva essere delle donne ebree, bene, nel 600. È un testo scritto perché sapevano leggere l'italiano, sapevano leggere l'ebraico, non sapevano, dovevano essere guidate, sempre naturalmente le donne hanno, vabbè, una, diciamo, esattamente, una condizione, se entriamo in quell'argomento siamo finiti, non solo fra gli ebrei, ok. Gli ebrei hanno quindi questa caratteristica della grande attenzione alla parola scritta, e questo li spinge molto di più che non altre popolazioni a occuparsi di commercio in generale. E quindi è l'attività commerciale sostanzialmente quella di cui più si occupa dal punto di vista socio-economico la comunità ebraica, favorita in questo anche dall'esistenza di diaspore, per cui dalla possibilità di fare, di mettersi in rete, di avere famiglie che hanno presenze magari anche in luoghi molto diversi, e quindi utilizzo più facilitato delle lettere di cambio e cioè, ci sono dei bei libri su questo argomento. Una caratteristica socio-economica che viene in effetti sfruttata, utilizzata da città che hanno bisogno di questa, da civiltà che hanno bisogno di questa componente. La Polonia all'inizio del Cinquecento è un luogo sostanzialmente diviso in alta nobiltà praticamente analfabeta e popolino contadino, manca completamente di una classe media, commerciante, intermedia, e quindi invita gli ebrei dell'Europa occidentale a vivere in Polonia, per dirne uno. Oppure nel momento in cui la Chiesa chiude gli spazi al prestito da parte dei cristiani, al prestito a interesse, considerandolo usura, considerandolo un attentato al potere di Dio sulla terra e sugli uomini, siamo in un momento che gli storici dell'economia chiamano di accumulazione precapitalistica, per cui comunque c'è bisogno di qualcuno che gestisca lo scambio di denaro, e quindi per l'Italia in particolare a un livello molto così intermedio, non i grandi banchieri, i Fugger, piuttosto che gli Strozzi, ma il piccolo e medio banchiere che ha funzioni locali, viene assegnato non solo agli ebrei, ma anche agli ebrei, e questo determina una nascita, una crescita di alcuni nuclei ebraici in giro per l'Italia centro-settentrionale, compresa Padova, che dalla fine del 1200 conosce il crescere di questa esperienza. Questo non significa che nascono i ghetti, mi avvio a una conclusione rapida perché ho visto che sto dilungandomi troppo, poi dopo rispondo a tutte le domande che volete. Non significa che nascono i ghetti, perché i ghetti, la ghettizzazione è un discorso più tardo e legato a delle dinamiche molto molto particolari. Da una parte, se per ghetto intendiamo, lasciamo perdere la parola che sappiamo nasce da Venezia e sappiate sicuramente tutta questa storia, chiamiamola ghetto, l'idea del ghetto nel senso di luogo in cui una comunità omogenea vive insieme. L'idea del ghetto, che gli ebrei non chiamavano ghetto ma chiamavano chazer sostanzialmente, cioè cortile difeso, è un'idea molto ebraica, non è un'idea di imposizione dell'autorità politica che dice andate là. No, gli ebrei vogliono vivere fra di loro insieme in spazi protetti. Protetti perché comunque sono una minoranza e vogliono in qualche modo essere difesi. Insieme perché mettono insieme dei servizi che sono necessari al vivere fra ebrei. Intanto un ebreo da solo non può vivere, ha bisogno di una comunità. È meglio se la comunità, perché gli offre dei servizi. Chi è che gli macella la carne secondo il rituale? Chi è che gli fa il vino secondo il rituale? Chi è che gli seppellisce i morti nel campo dedicato ai morti ebrei? Dove c'è il bagno rituale per la pulizia corporale, quindi la purificazione del proprio corpo in determinati momenti, le donne dopo le mestruazioni, gli uomini sempre prima del sabato e in altri momenti di impurità, per esempio i membri della famiglia sacerdotale se si avvicinano a un corpo di un defunto. È un elemento fondamentale nella tradizione ebraica, c'è bisogno di costruirlo secondo le regole e che sia pubblico, utilizzabile da tutti. E poi la preghiera in sinagoga, meglio se fatta in 10 uomini adulti, perché si possono dire più preghiere e essere più devoti. Tutto questo offre dei servizi e quindi gli ebrei tendenzialmente vivono un pochino in circondari vicini. Se andate a vedere su Google Map Milano, Milano non ha mai avuto un ghetto perché ha espulso i suoi ebrei prima dell'era del ghetto e poi li ha riaccolti a metà del 1800. Però adesso se andate su Google Map, Google ha deciso di chiamare una zona quartiere ebraico, mai stato un quartiere ebraico a Milano, però in effetti è il quartiere dove attorno alla scuola ebraica costruita dopo la seconda guerra mondiale tanti ebrei sono andati a vivere perché lì si sono create 3, 4, 10 sinagoghe e servizi e ristorante kosher e così via. Quindi è una tendenza antropologica, diciamo. Ma non è ghetto, non è ghetto. Non è ghetto dal punto di vista giuridico, può costruire una mentalità del ghetto, che è una cosa diversa, cioè noi siamo noi, gli altri gli altri. Però è un'altra faccenda, dal punto di vista giuridico non è separazione giuridica, non è inferiorità giuridica, certamente c'è uno status diverso degli ebrei rispetto alla popolazione cristiana, adesso parliamo dell'Europa cristiana, però non è determinato dal luogo dove si vive. Il ghetto viene imposto a partire dal 1500 a seguito di un trauma non ebraico, ma a un seguito di un trauma cristiano, di cui fra l'altro si celebrano adesso i 500 anni. Non è quello del ghetto di Venezia, i 500 anni veri sono quelli di Lutero. Perché nel momento in cui la Chiesa cristiana di Roma, si vede minacciata nella sua unitarietà a livello europeo e deve mettersi in discussione, comincia a ridiscutere tutti i rapporti con le diverse altre minoranze che ci sono in questo continente. Quella che gli capita più sotto mano rapidamente è quella degli ebrei. Allora, certamente la dinamica del ghetto di Venezia è una dinamica molto particolare che non ha a che fare con questa storia, ma ha a che fare con altre vicende. Però stabilisce un canone. Ma quel canone è un canone di tipo economico. La Repubblica di Venezia ha bisogno degli ebrei là perché gli servono economicamente per una serie di funzioni in città, punto. Il Papa nel 1555 fonda il ghetto di Roma chiamandolo ghetto, quindi utilizzando il termine di Venezia, per motivi religiosi. Gli ebrei mi servono tutti là perché poi li voglio convertire, perché solo con la conversione poi si avvicinerà il ritorno della redenzione, ok? Solo con la conversione degli ebrei. Quindi motivazioni di tipo teologico. Quello è il modello del ghetto che poi durerà per circa 2 secoli. Poi la storia del ghetto è una storia molto complicata, perché in realtà la Chiesa non controllava il territorio dell'Italia e neanche quello dell'Europa. Per cui quando si parla di età del ghetto si parla di un po' di una fiction storica. Ci sono stati luoghi nella stessa Italia, pensiamo all'influenza della Chiesa rispetto all'Europa cristiana come a una sorta di cerchi concentrici, come fa un sasso quando viene buttato in un bacino di acqua. E più si allontanano questi cerchi e più diminuisce l'onda e diminuisce anche la capacità della Chiesa di influenzare con il suo dettato i comportamenti giuridici dei regni cristiani, che pure si dicono cristiani. Nella stessa Italia, che era molto vicina al centro, che era Roma, la Chiesa non riesce a imporre veramente la ghettizzazione completamente. È un'ipotesi, alcuni luoghi la seguono, quelli sicuramente sotto il suo diretto controllo, certamente sì, altri così e così, altri proprio no. Pensiamo a Livorno, che crea una comunità ebraica, in realtà fatta di ebrei invitati per commerciare, per istituire lo stesso porto di Livorno come grande porto commerciale della casata dei Medici, che avevano bisogno di mettersi in contatto con il resto del sistema economico dell'import-export europeo, e che aveva bisogno di ebrei e marrani, quindi anche ebrei e ebrei misti, che non sapevano bene dal punto di vista religioso se erano carne o pesce, e che non conoscono assolutamente, non solo non conoscono l'esperienza del ghetto, ma addirittura godono di privilegi per cui pagano meno tasse dei cristiani di Livorno. Per cui parlare di un'epoca dei ghetti, insomma, gli storici cominciano a metterla un po' in discussione e a fare dei ragionamenti un po' per distinguo locale. Finiamo col Talmud. Ho parlato troppo, però.
No.
Rispetto a quello che avevo detto. Finiamo col Talmud. Il Talmud, come lo vedete voi adesso, lo vedete malissimo, poveretti. Se volete poi faremo una lezione appositamente sul Talmud. Questa forma del Talmud non è la forma originaria. La forma originaria del Talmud è una forma manoscritta in cui c'è solo la Mishnah e poi la Gemara, cioè il commento in aramaico alle regole in ebraico della Mishnah. Questa forma qua è un'invenzione tipografica realizzata da Daniel Bomberg, che era un non ebreo, olandese, un imprenditore, un tipografo, che arriva a Venezia proprio all'inizio dell'era del ghetto ebraico veneziano, e nel 1520 chiede il privilegio di pubblicare tutto il Talmud. È l'inizio dell'epoca della stampa tipografica, non è proprio l'inizio, c'era già da quasi un secolo, però comincia a essere un'industria, e Venezia in questo era un'industria incredibile, e lui stabilisce da non ebreo il canone, che è questo qua, che ci ritroviamo adesso, a 500 anni dopo, a studiare esattamente nello stesso modo. C'è il testo tradizionale manoscritto, Mishnah e Gemara, e poi ci sono i commenti. Lui sceglie, insieme ai suoi collaboratori, correttori di bozze, che erano in parte ebrei, in parte non ebrei, decide di mettere tutto il commento di Rashi, che era un grande commentatore del Medioevo, attorno al 1100, fra Francia, Renania, da Troyes, e poi i commenti dei suoi nipoti. E questi due commenti vengono scritti entrambi in lingua ebraica, quindi c'è un passaggio di lingua. La lingua ebraica originaria è quella della Mishnah, poi c'è un commento in aramaico, che è il Talmud vero e proprio, e poi si ritorna all'ebraico medievale, però che è un ebraico di 1000 anni dopo, scritto in caratteri diversi, che diremmo adesso corsivi, perché si inventava il corsivo all'epoca. Aldo Manuzio aveva inventato il corsivo italiano, okay? Cioè, 20 anni prima, e Bomberg inventa il corsivo ebraico, che non si chiama corsivo, ma si chiama Rashi, proprio dal nome di questo Rabbi Yitzhak di Troyes, che era questo commentatore medievale. Questo modello standard, diviso per pagine, per fogli, è quello su cui gli ebrei hanno imparato, quindi su un modello non ebraico, perché è un modello tipografico, hanno imparato a studiare il Talmud nei secoli successivi e si studia ancora adesso. Se si cita il Talmud, si cita sulla base dello standard voluto da Bomberg a Venezia nel fra 1520 e 1523. Perché vi dico questo? Perché Venezia, Padova, sono in quel momento il centro del mondo da questo punto di vista, talmente il centro del mondo che a un certo momento si assiste a un evento in qualche modo scioccante che è legato alla storia del tentativo di pubblicazione da parte di quello che possiamo definire il rabbino capo della Serenissima Repubblica, che era Meir Katzenelnbogen, il Maharam di Padova, che era un ebreo in realtà tedesco che aveva studiato a Praga, che poi era venuto a fare il rabbino, aveva studiato poi qua a Padova, e che era diventato uno dei maggiori esperti di Talmud e quindi di giurisprudenza ebraica, e che era un po' il punto di riferimento, era il rabbino di riferimento della costruzione del ghetto sostanzialmente, era lui all'epoca la persona di riferimento. Lui nel 1551 decide di pubblicare un commento al Mishneh Torah, che è un commentario di Moshe Maimonide, che era un commentatore, un filosofo ebreo spagnolo, trapiantato in Egitto nel 1200, e scrive questo commento, lo va a pubblicare a Venezia. Naturalmente si rivolge alle tipografie non ebraiche, perché non esistono tipografie ebraiche, perché l'arte tipografica è vietata come tutte le altre espressioni artigianali agli ebrei, a una casa editrice, diciamola così, una casa di tipografia, Giustiniani, Marcantonio Giustiniano, un nobile. Marcantonio Giustiniano, litigano, non si capisce bene, insomma non si mettono d'accordo, lui ritira il manoscritto e va da un altro, da un competitor, certo Bragadin, altro nobile, tutti i nomi che conosciamo, che anche lui aveva caratteri tipografici ebraici e quindi accetta di stampare il suo testo. Questo testo viene stampato, ma pochi mesi dopo Giustinian, che si era tenuto evidentemente una copia manoscritta o l'aveva fatta copiare, decide di pubblicare anche lui lo stesso testo, formato fisicamente un po' più grande, ma low cost, a metà prezzo. A metà prezzo. Concorrenza, virgolette, sleale. Possiamo ridere su questo, fatto sta che Bragadin e Meir Katzenelnbogen si arrabbiano moltissimo, naturalmente, e ricorrono a strumenti diversi. Katzenelnbogen va dal suo mondo, dall'universo giuridico suo, cioè va dai rabbini. Cosa facciamo? Sono dei giudici che devono decidere che cosa bisogna che mi proteggete, che la legge ebraica mi deve in qualche modo proteggere. E qui c'è il caso di questo allievo di un suo collega, giovanissimo, molto considerato, che abitava a Cracovia, si chiamava Moshe Isserles, che viene interpellato e che una delle sue prime sentenze, la numero 10, parla proprio di questo. Ed è già curioso il fatto che un rabbino di Polonia emetta una sentenza giuridica sulla base del diritto ebraico per un fatto per il primo fatto attestato nella storia di violazione di copyright tipografico, è il primo, fatto fra due cristiani. No, che strumenti ha? Ha uno strumento non sciocco, semplicemente vieta a tutti gli ebrei di comprare l'edizione low cost, tagliando completamente il mercato a Giustiniano. E quello ha già un effetto importante. Ma Giustiniano e Bragadin, che sono due nobili cristiani veneziani, hanno un altro universo di riferimento. Stiamo parlando di testi ebraici, quindi in qualche modo religiosi, quindi cosa facciamo? Andiamo dal Papa. Chiedono, interpellano entrambi il Papa, sostenendo loro le loro ragioni, e il Papa non è il Papa giusto in quel momento, perché è Papa Giulio III, il quale, Giulio II, il quale non la prende per niente bene, istituisce una commissione che dura per molto molto tempo, un anno e mezzo, e alla fine dice che non ha ragione né uno, non ha ragione né l'altro. Quello che è vero è che il Talmud è un libro pericolosamente anticristiano, come sono anticristiani tutti i commenti al Talmud, quindi anche il Mishneh Torah che era stato pubblicato, e stabilisce la confisca e il rogo di tutti questi volumi. Per questo motivo ci sarà un rogo a Roma, al Campo dei Fiori, nel Capodanno ebraico del 1553, e poi ci saranno altri roghi anche a Venezia nei mesi successivi. Per questo motivo, da quel momento in avanti, sostanzialmente la tradizione ebraica in Italia non riesce più a fondarsi sullo studio del Talmud, perché in effetti il Talmud è stato fatto fuori fisicamente. Sono state da quel momento accettate delle produzioni di antologie talmudiche, testi surrogati di Talmud, si potevano comprare, ma dopo molti decenni, edizioni del Talmud prodotte al di fuori dell'Italia, ma da quel momento in Italia il Talmud non si è più potuto studiare bene, veramente come secondo i canoni della tradizione ebraica. Infatti dal 53 in avanti, quando veniva interpellato Meir Katzenelnbogen su determinate vicende, si veniva chiesto un parere, lui ha cominciato a rispondere: a memoria lo saprei anche, ma non ricordo bene, per cui io non posso emettere più sentenze perché non ho più a disposizione il testo del Talmud. Ecco, questo più o meno è il panorama che volevo disegnarvi, e adesso, se volete farmi domande, forse abbiamo...